Che cosa hanno visto la Maddalena, Pietro, Giovanni quel mattino quando sono andati alla tomba vuota? Prima si è mossa Maria, poi tutta spaventata di non aver visto più il corpo, va a avvisare Pietro e Giovanni, che correndo arrivano, prima uno, poi l'altro, entrano, Maria guarda da fuori e vedono soltanto segni di morte. Vedono una pietra tombale, spostata, un sepolcro senza niente, soltanto delle bende, un sudario, qualcosa che non dice molto, non sembrerebbe poterci annunziare qualcosa. Eppure, proprio da quella mancanza, dalla mancanza di questo uomo morto, intuiscono qualche cosa. Questa mancanza, questa assenza, genera in loro una speranza. Ma allora, se non è qui, che cosa sarà successo? Non avevano ancora nemmeno lontanamente immaginato che cosa voleva dire risorgere dai morti. Forse pensavano che risorgere dai morti voleva dire che Dio ti avrebbe probabilmente dato un nome famoso, saresti stato ricordato come una persona buona, brava per tutta la vita, o forse al limite che avresti potuto fare esperienza di Dio dopo la morte soltanto a livello di spirito, ma non di corpo. Eppure qui il corpo non c'è, e allora deve essere da qualche parte. La mancanza genera la speranza, e la speranza, come ci dice San Paolo, genera una fede provata. E iniziano a vedere in quei teli, in quei segni che erano i segni della morte, i lini, le bende, le fasce, iniziano a intravedere dei segni di vita. Anzi, quelle fasce, quei tessuti bianchi iniziano ad assomigliare più a un abito nuziale rispetto che a un telo per coprire un morto. Tanto è vero che, ecco, che loro iniziano a scoprire che questa tomba, luogo di morte, si sta trasformando nella stanza dello sposo, nella stanza dove si consuma l'amore tra la sposa e lo sposo. È proprio lì che significa entrare nella Pasqua. Iniziare a vedere dove prima vedevamo solo morte, distruzione, catastrofe, la fine di tutto, vedere che in realtà qualcosa sta nascendo. E da che cosa nasce la novità? Nasce proprio dall'attesa, nasce proprio dalla mancanza di qualcosa che amiamo e che non c'è, allora che desideriamo. Il desiderio genera l'amore, e l'amore sappiamo che è vita, l'amore è vita che non muore mai. E allora iniziano a ricordare tutti i gesti di amore che Gesù ha compiuto nei loro riguardi, ma anche tutti i gesti d'amore che loro hanno potuto fare nei riguardi di Gesù. C'è chi l'ha unto con l'olio, c'è chi l'ha baciato, abbracciato, c'è chi ha messo la testa sul suo petto. Insomma, tanto amore scambiato non può morire. Questo amore ha fatto risorgere Gesù, l'amore di Dio, del Padre, verso il Figlio, ha fatto risorgere Gesù come Dio, ma in quanto uomo Gesù è risorto per amore di coloro che l'hanno amato e per l'amore che Gesù ha donato a loro, a coloro che lui amava. E allora vedete che quando noi attendiamo qualcosa e l'attesa fa diventare questa speranza amore, perché una cosa desiderata con tutto il cuore diventa qualcosa di amata, ecco che allora diventa vera, diventa viva e possiamo vedere la vita nuova anche dove sembrava che non ci fosse e che fosse tutto una catastrofe. E forse l'abbiamo sperimentato, lo stiamo sperimentando ogni giorno in questo lungo periodo, più di un anno, in cui tutto il mondo è stato attraversato da questo virus che ha creato morte, sofferenza a tante persone, a tanti popoli, a tante nazioni. Eppure, nonostante tutto questo, chi l'avrebbe mai detto che l'umanità avrebbe riscoperto il valore della solidarietà, del lavorare insieme? Non so se vi ricordate, ma fino a pochi mesi, a pochi giorni prima della pandemia, tutti i giornali, tutti i mass media riportavano questa domanda: ma l'Europa unita riuscirà ancora a sopravvivere a questa forza centrifuga di tanti che se ne vogliono andare, che vogliono fare da soli, che vogliono essere prima degli altri? Sembrava che l'Europa fosse a una svolta e non si vedeva la possibilità di rilanciare un'azione comune che pure era nata dopo un'altra grande tragedia, quella della Seconda Guerra Mondiale. E lì veramente il mondo, l'Europa in particolare, aveva visto una rinascita. Popoli che prima erano acerrimi nemici hanno iniziato a lavorare, a cooperare, a trainare tutta, ecco, l'economia, la politica europea. E sembrava che tutto questo, la stanchezza, la sfiducia dell'uomo l'avrebbe fatto cambiare, l'avrebbe perso. E invece adesso chi potrebbe immaginarsi di salvarsi da solo? Abbiamo iniziato a cooperare, a mettere insieme le risorse e anche con tante difficoltà, però non possiamo più pensare di poterci salvare da soli. Nazioni che avevano cancellato gli accordi, per esempio per quanto riguarda il clima, il cambiamento climatico, la COP di Parigi, adesso sono rientrati perché hanno capito che tutti questi eventi sono concatenati e che non possiamo più far finta di niente. Ognuno ha una responsabilità, non solo verso se stesso, ma anche verso gli altri. E lo stiamo imparando, l'abbiamo imparato, anche chi non voleva lo ha dovuto imparare. Se io non metto la mascherina, sei tu che ci rimetti, e se non la metti tu, mi causi del male. Allora ognuno ha iniziato a fare delle cose per rispetto dell'altro, per attenzione all'altro. E questa educazione ci sta cambiando il modo di pensare. Prima eravamo tutti, confessiamolo, presi da un egoismo, da un autocentrismo spaventoso che non poteva far altro che portare a una conseguenza disastrosa, quella della distruzione del pianeta. Ora ci sono delle grandi speranze, ci sono delle consapevolezze nuove, a partire proprio dai giovani. Ecco, qui c'è, non so come ti chiami. Marco, ecco, sono loro che ci dicono: ma noi vogliamo vivere in un pianeta dove ci sono i fiori, le piante, dove possiamo bere l'acqua, dove possiamo giocare insieme agli animali, dove possiamo godere della bellezza. E invece voi ce lo state distruggendo perché siete tutti autocentrati, pensando alle vostre voglie momentanee, senza pensare al futuro. Invece adesso, anche tra le generazioni, c'è qualcosa che nasce di nuovo. I giovani insegnano a noi. E non è questo qualcosa che possiamo chiamare risurrezione? Non è qualcosa che ci sta cambiando la vita dall'interno, dal cuore? Allora la risurrezione non è soltanto un evento avvenuto 2000 anni fa, in una tomba dalla quale è fuoriuscito il corpo di un tale Gesù che poi è sceso nei cieli ed è finita lì. La risurrezione è qualcosa che continua ogni giorno quando noi ci facciamo illuminare da questa luce, da questa capacità di vedere la novità della vita, dello spirito che nasce in tutte le situazioni. E quando allarghiamo il nostro cuore, la nostra vista a questo spirito, allora permettiamo alla risurrezione di Cristo di continuare. E non finirà fino a che non saremo tutti risorti con Lui, finché Lui possa essere tutto in tutti. E questo non lo riusciamo a fare noi con la nostra volontà, forza di volontà, perché l'abbiamo visto, abbiamo tanti propositi, ma poi ricadiamo sempre nell'egoismo. Allora Dio ha promesso, ma io farò in modo che voi ritorniate a comprendere, a sentire le cose con un cuore di carne, metterò in voi il mio spirito e finalmente vi darò una vita nuova. Piano piano, tutto quello che sta succedendo ci sta facendo rinascere. I ragazzi, i bambini ci stanno facendo rinascere. Tante situazioni che sembravano una tragedia ci stanno facendo riflettere e cambiare il nostro atteggiamento. Ma dietro tutto questo c'è Dio che agisce. E su questo possiamo esserne certo, non ci abbandonerà, non lascerà che noi cadiamo nel sepolcro per sempre. Lo ha promesso. E ora vorrei leggervi l'ultimo capitolo dell'Apocalisse, qualche riga del capitolo 21, dove Dio veramente si prende l'impegno: sarò io che faccio cambiare tutte le cose. A noi viene solo richiesto di aprire il cuore, di allargare lo sguardo e di accogliere la sua luce che tutto rinnova. Scrive l'Apostolo Giovanni nell'Apocalisse: vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini, egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno il suo popolo, ed egli sarà Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose.